Pronto?
Pronto?
Sì, chi è?
Desbloccheggia un record e bing.
Allihalo!
Che bel sole.
Buongiorno Matteo.
Buongiorno.
Ancora sole?
Ancora sole, ma anche quasi finalmente sole, ti direi, perché gli ultimi 3-4 giorni la mattina mi ha svegliato la nebbia più che il sole.
È tornata la nebbia a Milano.
Un pochino. Però adesso siamo tornati al sole e cielo azzurro.
Qua il sole non è mai andato via, sono settimane che c'è sole, le temperature cominciano ad abbassarsi un po'. Però, come dire, ci metto la firma per mantenere questa situazione. Posso accettare un po' di fresco, soprattutto a novembre, accetto meno volentieri il nuvoloso o addirittura la pioggia.
Ci sta. Poi, insomma, l'Italia ce l'aspettiamo.
La vita in Italia.
Sì, diciamo che è il clima perfetto per fare una passeggiata fuori porta.
E dove andiamo?
In realtà non è una passeggiata, non facciamo i turisti.
Ci trasferiamo proprio, direi, a questo punto.
Valutiamo di trasferirci oppure valutiamo un investimento. Quanti soldi hai in tasca in questo momento?
Beh, in questo momento proprio un po' niente. Sulla scrivania ho un piccolo raccoglitore, non lo so, secondo me arrivo a 4 euro.
Io sono in tuta, quindi in tasca non ho un euro, sulla scrivania ho il portafogli, ma ho solo carte.
Niente. Vabbè, ma allora va di carta, no?
Non so se bastano, perché l'investimento richiesto è bello pesante. Ti porto oggi in Toscana, ma non la classica Toscana, Firenze, Siena, il Chianti e così via. No, dimenticatevi questa zona. Ti porto in una zona meno conosciuta della Toscana che si chiama Lunigiana. Mai sentito parlare della Lunigiana?
Beh, per due motivi diversi. Uno, perché c'è Viale Lunigiana a Milano e quindi già il nome non mi è nuovo, ma poi perché conosco un paio di persone che vanno spesso da quelle parti.
È una zona, ricordo male, prevalentemente montuosa?
No, è giusto.
Che si trova tra la Toscana e la Liguria. Però io questa volta ti porto lato Toscana, perché l'altro giorno, negli annunci immobiliari tra una casa e l'altra, mi è spuntato un annuncio particolare. Vendesi intero borgo.
Eccessivi.
Non una casa, non due, non una piazzetta, tutto il borgo. Adesso immaginatevi acquistare un borgo italiano e trasferirvi.
Beh, non male, però insomma bisogna organizzarsi secondo me con un po' di persone, se no, diciamo, già se ti trasferisci in un paesino sei un po' più solo, se poi ti trasferisci in un borgo ma sei solo, cioè sei ancora, cioè sei proprio l'apoteosi della solitudine.
Eh sì, è il motivo forse per cui è stato abbandonato questo posto. È un borgo che si chiama Prato di Alebbio, molto piccolino, frazione a sua volta di un borgo un po' più grande che si chiama Fivizzano. La particolarità è che è stato messo in vendita da una compagnia immobiliare inglese e per acquistarla bisogna mettersi in contatto con un personaggio quasi sicuramente italo-inglese, un tale Anthony Zanello. C'è il sito della compagnia con il numero di telefono inglese del referente e nell'annuncio si legge che si vende tutto il borgo e questo borgo è costituito da 18 case, 18 ettari, che è una unità di misura del terreno, e che c'è la possibilità di farci degli alberghi, dei B&B, dei ristoranti, degli agriturismi, anche delle spa.
Fantastico.
e che si trova a soli, tra virgolette, io credo sia un po' di più, però a soli 40 minuti da un lato dalle Cinque Terre e dall'altro lato dalla Versilia, ovvero diciamo il lungomare della Toscana, va? Per dirla, la costa toscana. Sei interessato, Matteo?
Sì, cioè nel senso sarebbe fantastico, però la cosa più bella sarebbe riuscire a ripopolarlo in maniera organica e non, diciamo, farci un resort.
Perché poi questo è il rischio, ne abbiamo parlato in passato con i finti resort classici in Puglia, no?
Sì.
Cosa desidereresti per questo borgo? Che un magnate lo acquista e ci fa il resort per pochi eletti, o che tanti piccoli privati decidono di trasferirsi in blocco in questa piccola cittadina?
L'ideale sarebbe trasferirsi in blocco tanti piccoli privati. Sarebbe proprio la cosa migliore, la cosa perfetta, perché diventerebbe un ripopolare un luogo, semmai anche aprendo, usando un paio di case per aprire un Airbnb o comunque dell'accoglienza turistica, perché in questo modo il borgo, diciamo, acquista anche un po' più di vita, però di base avere tante persone che decidono di andare a vivere lì e popolarlo. Anche perché, insomma, c'è piano piano sempre di più l'esigenza di stare vicino alla natura.
Questo sì, questo è molto interessante, però credo non sia l'obiettivo dell'agenzia immobiliare inglese in questo caso, perché se vendi tutto il borgo con questa descrizione lo fai per scopi di investimento, no? Stai parlando a chi vuole metterci soldi per comprare il tutto, non solo, ma poi presumibilmente per ristrutturare tutto, per anche fare un'operazione di marketing per far conoscere questo posticino ai turisti nazionali e internazionali. E insomma, se spendi tanto, a un certo punto vuoi rientrare della tua spesa, costruire gli alberghi e strutture ricettive, va in quel senso. In realtà noi parliamo di questo, ma il problema dei borghi che si spopolano in Italia è un problema abbastanza serio, perché riguarda poche persone numericamente, ma riguarda tutta l'Italia. Più a sud abbiamo tantissimi borghi in cui ci sono le case in vendita ad un euro,
sì.
Quindi praticamente regalate, con il solo obiettivo di ripopolare questi borghi, ed è qui la chiave, no? Tu dici sarebbe bello ripopolare ed accogliere anche il turismo. Come convinci le persone ad andare a vivere in un posto in cui non c'è nulla intorno in un raggio di tre quarti d'ora di macchina?
Diventa difficile. Così in effetti diventa difficile.
Beh, adesso non volevo scoraggiarti, non volevo scoraggiarti l'acquisto di questo borgo, perché alla fine ti basta solo 1 milione di euro.
Ah, vabbè, è una cifra proprio tranquilla. Adesso vedo se nell'altro pantalone c'ho qualcosa.
Ma non è tantissimo alla fine, il costo di due case in centro a Milano.
Certo, in effetti. Beh, per questo chi vuole comprare casa in centro a Milano potrebbe mettersi assieme in 10 e comprare un borgo intero. Beh, però.
Ti dirò di più, in questo borgo, incluso nel prezzo, c'è anche la colonia felina, ci sono anche i gattini che ci sono nelle foto messe su dall'agenzia immobiliare.
Ecco, con quella forse potrebbe avere problemi con Brodi, però vediamo, insomma.
Non mi risultano chiese in questo borgo, e quindi non c'è neanche quella cosa che la mattina vi svegliano alle 7 del mattino le campane della chiesa.
Però sarebbe stato interessante.
Cosa è successo questa settimana?
Hanno suonato le campane?
Le campane suonano sempre, tutti i giorni, a tutte le ore. Tu mi dici sarebbe stato interessante, parliamone. Ma sarebbe stato interessante una volta, due volte, la terza volta dici basta con queste campane.
No, ma sì, ma sarebbe stato interessante avere la chiesa non essere svegliato dalle campane.
Adesso ha senso.
Comunque una chiesa del 1000, sarebbe stata una chiesa del 1700 se ci fosse stato.
Sì, il borgo ha 300 anni, ma è abbandonato da circa 30. Ma ti porto questa volta da un'altra parte. Cosa è successo questa settimana? Si è festeggiato Campania Festa per l'azienda più antica d'Italia e una tra le più antiche nel mondo.
Wow!
Tutti questi riferimenti alle campane non poteva che essere una fonderia.
Quindi facevano le campane?
Fanno ancora le campane, perché la particolarità è quella, non è l'azienda più antica in Italia in assoluto, ma è l'azienda più antica che ancora funziona, che senza pausa ha lavorato dall'apertura ad oggi. Si parla della fonderia di campane Marinelli. Siamo in Molise, in particolare una cittadina che si chiama Agnone. Non abbiamo documenti precisi che ci dicano la data di nascita di questa vecchissima azienda, ma abbiamo quantomeno dei documenti del 1300.
Wow!
E in questo documento viene fatto il nome di tale Nicodemo Marinelli, conosciuto come Campanarus, che è latino per campanaro.
Quindi c'è sicuramente da 700 anni.
Sicuramente, probabilmente anche da prima. E la notizia di questa settimana è che si è festeggiato il centenario, ma non dell'azienda, perché l'azienda ne ha almeno 700, il centenario del titolo pontificia, ovvero 100 anni fa il Papa ha voluto premiare questa azienda dando loro il titolo di fonderia pontificia, cioè un'azienda che lavora per lo Stato della Chiesa, per la Chiesa.
Un onore, anche perché insomma, se sei, che ne so, che fai le penne pontificia è una cosa, ma se fai le campane pontificie, insomma, ci stiamo parlando di importanza.
Eh sì, forse può esistere la Chiesa senza penne.
Esatto, ma senza campane la vedo difficile.
Eh sì, è proprio così. E pensa che è un'azienda non solo vecchia, ma anche molto importante, che ha realizzato campane per chiese importanti un po' in giro per il mondo. Per dirne qualcuno, il santuario della Beata Vergine del Rosario di Pompei, l'abbazia di Monte Cassino, ha realizzato anche la campana del Giubileo del 2000, facendo onore al titolo di fonderia pontificia, ed infine una cosa che mi ha stupito, ha creato anche le campane per la cattedrale di Buenos Aires, in Argentina.
Oh wow! Beh, a questo punto immediatamente mi viene una domanda. E come ci sono arrivate le campane a Buenos Aires?
Bella domanda. Con l'aereo penso proprio di no.
Forse nave?
Penso con la nave sia l'unica possibilità. Parliamo di campane che pesano centinaia e centinaia di chili. Però insomma nulla che non si possa trasportare via nave cargo, che ormai trasportano pesi incredibili. La curiosità è che io non saprei neanche dirti come si realizza una campana, perché ci sono diverse parti, no? di una campana, e tutte queste vengono spiegate visitando la fonderia, perché è un'azienda aperta al pubblico. C'è un museo che si chiama il Museo Storico della Campana, e gli è stato dato anche il nome di un papa recente, Giovanni Paolo II, ed è possibile partecipare a visite guidate che ti mostrano non solo la storia di questa vecchissima azienda, ma anche tutte le fasi della lavorazione delle campane.
Bello, forse un giorno dovremmo pensare di fare una puntata con loro.
Chissà. Ma con le campane secondo me non viene benissimo, cioè se no. Si fermano le campane, ok, allora dite fermi tutti con i rumori, parliamo, facciamo le interviste. No, è un bel casino fare le interviste con le campane che suonano in continuazione.
In effetti potrebbe essere poco educativo.
Però questo è per dirti, no, che in Italia ci sono aziende che hanno tanti anni, che hanno una storia alle spalle lunghissima, ed è bello andare poi a visitare posti come questo per farsi anche un'idea del passato, no? Immaginare com'era l'azienda quando è aperta, com'era il mondo allora e com'è il mondo oggi che questa azienda continua a lavorare.
Mm-mm. Bello.
Matteo, i nostri giri per l'Italia però non finiscono qui, perché diamo un ultimo rintocco alla campana, lasciamo il Molise e ci spostiamo nella capitale.
In giro per l'Italia.
E quindi andiamo a Torino.
Sai che è stata capitale d'Italia Torino? Che è stata la prima?
Non era a caso, ma è un errore. In realtà la capitale di oggi è Milano.
E anche qui, quanto ne vuoi parlare, Matteo? Perché
diciamo che potremmo fare una puntata sulle capitali d'Italia.
Storiche o virtuali. Torino lo è stata la prima capitale, finché poi Roma non è stata presa. Milano non è mai stata capitale d'Italia, anche se è stata proposta come capitale tempo fa, ma lo è per tanti versi, no? È capitale dell'economia italiana, è capitale della moda. Altri modi in cui chiamare Milano capitale d'Italia?
Non lo so, del costo, la capitale...
del costo della vita.
Quella sì, anche.
Lì c'è un bel po' di competizione. No, però parliamo della vera capitale, Roma. E qui tu mi dirai, ma come settimana scorsa mi hai detto non andate a Roma perché è tutto impacchettato.
Non c'è niente da vedere, sono tutti pacchetti, oppure ci sono delle piscine di plastica al posto delle fontane.
Ho dovuto sorridere quando ho visto il video di una coppia di sposi americani che dice ma come siamo venuti apposta dall'America qui e troviamo la piscinetta. Se non ascolti il podcast di Easy Italian succede questo, che poi vai a Roma e non sei preparato.
Bisogna essere aggiornati e noi siamo un ottimo modo per essere aggiornati.
Esatto, quindi voglio dare comunque ai turisti stranieri a Roma un motivo per visitarla. Cioè, se siete ormai a Roma e volete vedere qualcosa che non è impacchettato, ho scovato un piccolo posto molto interessante. Si trova nei pressi della... Spanish Steps?
La Piazza di Spagna.
Piazza di Spagna. La scalinata di Trinità dei Monti. Piazza di Spagna sta giù, poi c'è la scalinata che prende il nome di Trinità dei Monti proprio perché il quartiere, la zona che sta sopra la scalinata si chiama Trinità dei Monti. Dentro a una di queste traversine, in particolare tra via Sistina e via Gregoriana, si trova un palazzo particolare. Si chiama Palazzetto Zuccari ed è conosciuto come la Casa dei Mostri.
La Casa dei Mostri?
Perché l'ingresso rappresenta la bocca di un demone, quindi la vera e propria, la porta d'ingresso, la porta di legno, il portone di legno, non è altro che un'enorme bocca di un demone.
Mi ricorda qualcosa.
Esatto, è un po' ispirata ad un parco di cui abbiamo parlato in passato, il Parco dei Mostri di Bomarzo.
Esattamente quello.
Ma al di là di questo, chi era questo personaggio? Zuccari era un pittore, diciamo, del Cinquecento, in realtà neanche particolarmente famoso.
Ma pensavo che stessi per dire, in realtà neanche tanto particolarmente bravo.
No, quello, come dire, mi piace l'arte, ma non sono un critico d'arte, uno storico d'arte, quindi non mi pronuncio su quello, dico semplicemente che non è famoso soprattutto all'estero, anche se Per esempio, per dirtene una, ha fatto gli affreschi della cupola di Santa Maria del Fiore a Firenze, quindi una delle chiese più importanti di Firenze. Non è proprio l'ultimo arrivato, diciamo così. Ed in effetti Palazzo Zuccari si trova a Firenze, ma si trova anche a Roma, motivo per cui quello di Roma, che è più piccolino, prende il nome di Palazzetto Zuccari. Diciamo che Casa dei Mostri è un nome molto più interessante. Era un artista, decise di trasferirsi a Roma e si fece costruire questo palazzo con queste atmosfere un po' cupe. In realtà voleva dare l'impressione di che l'ingresso fosse una sorta di ingresso dantesco, no? Dell'inferno di Dante. Quindi l'inferno fuori, ma poi per chi entrava c'era il paradiso all'interno. In realtà questo palazzo è stato utilizzato con il tempo da altri personaggi illustri. Ad esempio fu preso in affitto da una regina, la regina di Polonia, Maria Casimira, nel 700, che si trasferì qui e ne fece praticamente un ritrovo letterario. Fece persino allestire un piccolo teatro, c'erano le opere in musica, ci suonava anche un certo Scarlatti, che dovrebbe ricordarti qualcuno.
Certo, era un famoso compositore.
Sì.
Napoletano.
Napoletano è, diciamo, una delle piazze più importanti del una delle strade più importanti del Vomero. Del tuo quartiere è proprio via Scarlatti.
Non solo, c'è anche l'orchestra Scarlatti, che penso sia una famosa orchestra napoletana che, secondo me, anche internazionalmente un po' è nota.
Questi ritrovi letterari richiamavano personaggi illustri da tutta l'Europa, al punto che durante il Grand Tour, l'epoca del Grand Tour, ovvero quando gli studiosi, i letterati di tutta Europa venivano in Italia a fare il giro della cultura italiana, no? E chiaramente a Roma si fermavano un bel po', e spesso frequentavano i salotti letterari o addirittura si alloggiavano nel Palazzo Zuccari. Parliamo di personaggi come Winckelmann, che alcuni definiscono il padre dell'archeologia, ma anche pittori come Jacques-Louis David. E più avanti, dopo la fase dei Grand Tour, anche nell'epoca vera e propria italiana. E questo palazzo lega il suo nome ad uno scrittore italiano, ovvero Gabriele D'Annunzio, che frequentava questo palazzo, i suoi salotti letterari, e che nel suo, forse il romanzo più famoso, che siamo stati tutti costretti a studiare all'ultimo anno di liceo, Il Piacere, fa trasferire in questo palazzo il personaggio principale del romanzo, Andrea Esperelli. Una storia molto interessante, vero?
Molto interessante e piena di, diciamo, di curiosità. Ma quindi adesso c'ho una domanda. Tu ci sei mai stato?
Io non ci sono mai stato. Io non conoscevo questo posto fino a qualche tempo fa, credo proprio questa settimana, quando, sai che io come sfondo del cellulare, ma anche del computer, ho un'applicazione che ogni giorno mi propone una foto diversa. Si collega al motore di ricerca di Microsoft, che si chiama Bing. E qualche giorno fa mi ha proposto proprio questa entrata di Palazzo Zuccari a Roma. E tu mi conosci, ho dovuto approfondire questa storia. E questa storia in realtà mi ha ricordato poi un'altra storia che avevo letto in un libro. Ma di questo magari ne parliamo nel nostro after show. Nel frattempo ti dico che da fuori è possibile visitarla, all'interno non è possibile entrare se non in casi eccezionali, giorni di apertura eccezionale, perché la struttura adesso è di proprietà di un privato tedesco e la biblioteca all'interno di questo palazzo è stata proprio donata alla Germania, e quindi ci sono soltanto dei giorni specifici in cui viene aperto il palazzo con l'accesso alla biblioteca. E si può visitare parte del Palazzo Zuccari, quindi andate sul sito e controllate quando ci saranno le prossime aperture.
Mi raccomando, e andate, che ne vale la pena. E non è impacchettato.
Non è impacchettato.
Quindi potete andare a consolarvi in una di quelle giornate in cui avreste voluto vedere, che so, la Fontana di Trevi.
Matteo, la nostra sala VIP di oggi si trasforma in una piccola biblioteca. Vieni di là con me e parliamo di libri.
Andiamo.
Ciao a tutti.
Ciao.